Dopo il commento a caldo di ieri, torniamo ad analizzare le elezioni amministrative, voti alla mano però questa volta. In particolare ci soffermiamo sulla città di Taranto, grazie al contributo del collega Gaetano De Monte. Parliamo anche dei risultati delle elezioni parlamentari in Francia, quelle definitive almeno del primo turno, e della crisi alimentare in Ciad. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 14 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Torniamo a parlare, dicevamo, delle elezioni amministrative, perché se ieri avevamo di fronte delle proiezioni, delle ipotesi, insomma, adesso ragioniamo, dati alla mano, con dei numeri certi e con un quadro più chiaro della situazione, anche se devo dire che questa volta, una volta tanto, gli exit poll sono stati abbastanza accurati e ci hanno preso più o meno dappertutto, quindi restano valide praticamente tutte le considerazioni fatte ieri. Comunque, ricapitoliamo, diciamo, gli eventi più significativi. Il centrodestra ha vinto a Genova e Palermo, che erano le due città più importanti, più popolose in cui si votava, ed è in vantaggio in molti altri comuni. Diamo un'occhiata un po' più approfondita a quello che è successo in Sicilia, sia perché proprio ieri abbiamo inaugurato la redazione di Sicilia che cambia, sia perché spesso, appunto, come mi dicevano qualche giorno fa le mie colleghe siciliane, anticipa le tendenze nazionali. Cosa è successo? Oltre a Palermo, che abbiamo appena detto, si votava anche a Messina, dove invece ha vinto Basile, candidato civico appoggiato dal sindaco uscente Cateno De Luca, che ha ottenuto poco più del 44%, che però in Sicilia, per via della legge regionale speciale, è sufficiente per passare, per essere eletti direttamente al primo turno, basta superare il 40%. Un'altra considerazione che stiamo leggendo molto sui giornali in queste ore è quella sulla debacle del Movimento 5 Stelle e della Lega, che però sono situazioni abbastanza diverse. 5 Stelle sono praticamente scomparsi in realtà già prima del voto, esprimendo pochissimi candidati e ricevendo in media fra il 2 e il 4% delle preferenze. Ma questo anche perché, come ha confermato lo stesso Conte, non sono più presenti sui territori. L'ossatura dei meetup è praticamente scomparsa e resta da capire anche se è possibile ricrearla o se la parabola dei 5 Stelle è, diciamo, definitivamente giunta alla sua conclusione. Ovviamente è ancora presto per fare considerazioni di questo tipo, ma sarà interessante vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Sulla Lega invece il discorso è un po' diverso, perché il partito che attualmente è il partito più rappresentato in Parlamento all'interno della coalizione di centrodestra patisce nei commenti soprattutto il confronto con Fratelli d'Italia, che l'ha superato in quasi tutte le città del nord. Poi, certo, bisogna dire che i giornali hanno questa tendenza un po' semplicistica a trarre conclusioni di carattere nazionale da elezioni di carattere locale, mentre sulle elezioni di carattere locale ovviamente pesano dinamiche diverse che dipendono dai candidati presentati e da tanti altri fattori. Ovvio però che comunque c'è un trend che va rilevato. Va bene, fra i tanti comuni al voto, vorrei concentrarmi, come vi dicevo, su Taranto, su Taranto in particolare, per vari motivi, perché c'è l'ex Ilva, perché lì le tematiche ambientali pesano più che da ogni altra parte nel nostro paese, perché è un po' un simbolo di tante cose, nel bene e nel male. E probabilmente se non avessimo scelto la Sicilia come sede della nostra nuova cooperativa, avremmo scelto Taranto e quindi ci interessa particolarmente capire che cosa sta succedendo nel capoluogo di provincia pugliese. A Taranto è stato rieletto sindaco con il 60% delle preferenze Rinaldo Melucci, sindaco del PD, noto soprattutto per le sue battaglie contro l'ex Ilva. E quindi per capire meglio come sono andate queste elezioni, cosa è successo, quali dinamiche, quanto ha influito anche la presenza dell'acciaieria sulle elezioni stesse, ho chiesto lumi a Gaetano De Monte, che è un collega che scrive su Domani, è tarantino e ha scritto più volte delle elezioni a Taranto, soprattutto per il Manifesto in questo caso, di cui vi consiglio anche qualche articolo sotto fonti articoli, insomma le trovate nel solito posto sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org. Detto ciò, vi lascio alla sua viva voce, l'audio è un po' lungo, ma vale la pena, quindi ascoltatelo fino in fondo.
Mentre circa un quarto delle schede valide per le elezioni amministrative di Taranto sono state già scrutinate, è già possibile evidenziare la vittoria schiacciante in maniera plebiscitaria del candidato sindaco del Partito Democratico, il sindaco uscente Rinaldo Melucci. In ogni caso, il primo partito a Taranto rimane ancora una volta quello dell'astensionismo, infatti circa il 48% degli elettori e degli elettrici non si è recato alle urne. E poi ci sono altri dati che è possibile evidenziare già a partire dalla campagna elettorale. Innanzitutto l'elevato trasformismo che c'è stato tra uno schieramento e l'altro, basti considerare che la coalizione di Rinaldo Melucci ha accolto transfughi dal centrodestra, addirittura alcuni ex consiglieri comunali provenienti dal partito populista fondato da Giancarlo Cito, l'antenna Taranto 6, Lega d'Azione Meridionale. E invece, altrettanto paradossalmente, il candidato sindaco del centrodestra era Walter Musillo, fino a pochi anni fa, segretario provinciale del Partito Democratico. Quindi quello dei Volta Gabbana è sicuramente del trasformismo, è sicuramente un dato importante, ancora una volta, della contesa elettorale, per le amministrative di Taranto. Altri dati sono quelli della diaspora ambientalista. Basti considerare che l'esponente simbolo della lotta contro l'ex fabbrica, ovvero Vincenzo Fornaro, dopo essere stato candidato alle ultime amministrative dei Verdi, a quest'ultime era invece il candidato della coalizione che aveva al suo interno anche la Lega Nord, ovvero la coalizione di centrodestra. E invece gli altri esponenti di Europa Verde erano dentro la coalizione a sostegno del Partito Democratico, da varie parti di quel mondo definito il partito, insomma, dei decreti Salva Ilva. Questo per dire che ancora una volta da sfondo nella contesa elettorale lo hanno fatto ancora una volta le vicende legate all'ex Ilva, e proprio questo, diciamo, sorta di innamoramento del mondo ambientalista nei confronti del candidato sindaco Rinaldo Melucci del centro-sinistra è dovuto in qualche maniera ad alcune azioni da lui intraprese in questi anni, anche simboliche, contro l'ex fabbrica, contro l'ex Ilva. Innanzitutto l'ordinanza firmata a febbraio del 2020 che imponeva ad ArcelorMittal, che all'epoca gestiva la fabbrica senza la partecipazione di Invitalia, di spegnere entro 60 giorni i 6 reparti più altamente inquinanti dell'ex Ilva. Quel provvedimento fu poi dichiarato legittimo anche dal TAR di Lecce, e si aspetta che la vicenda si possa chiudere dopo che la pronuncia del Consiglio di Stato invece l'aveva ribaltata, annullando la sentenza, consentendo così alla fabbrica di continuare a produrre in attesa di adeguarsi al piano ambientale, appunto fino al 2023. Tutto ciò accade mentre i commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria, proprio qualche settimana fa, avevano chiesto il dissequestro degli impianti, sostenendo che il 90% delle prescrizioni previste è già stato realizzato. E tutto ciò avviene mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha nuovamente condannato lo Stato italiano per non aver tutelato la salute degli abitanti di Taranto nella gestione dell'ex Ilva. Quindi, ancora una volta, appunto, come dicevo prima, sono le vicende legate a una delle più grandi fabbriche siderurgiche d'Europa a fare da sfondo alla politica locale.
Questo era Gaetano De Monte, che ringrazio molto per questo suo contributo che non mi rassegno. E con il suo commento chiudiamo il capitolo sulle amministrative e passiamo alla seconda notizia del giorno, che sono le elezioni in Francia. Anche di questo abbiamo parlato ieri, ma anche qui oggi abbiamo i dati definitivi, che in realtà cambiano un po' le dinamiche che avevamo osservato ieri, perché in realtà lo spoglio definitivo ha riconsegnato a Macron il primo posto come partito più votato. Macron non è un partito, ovviamente, è un essere umano, ma a Ensemble, il partito di Macron, con pochissimo vantaggio, veramente qualche decimo di punto percentuale sulla coalizione di sinistra ecologista NUPES guidata da Mélenchon. Anche se quasi tutti i seggi del Parlamento verranno assegnati al ballottaggio di domenica prossima, perché in Francia il sistema francese vuole che per vincere al primo turno nella singola circoscrizione non è sufficiente ottenere il 50% più uno dei voti, ma anche ottenere almeno il 25% dei voti assoluti. E stavolta, complice l'astensionismo altissimo, soprattutto per la Francia, astensionismo al 52%, una percentuale inedita per la Francia, solo 5 seggi su 577 sono stati assegnati al primo turno, di cui 5, fra l'altro, proprio a NUPES, la coalizione di Mélenchon. Macron è dato comunque favorito per i ballottaggi, che spesso in Francia vanno a premiare i partiti più di centro rispetto a quelli più radicali, come abbiamo visto anche succedere nelle elezioni presidenziali. Ma il punto non è tanto se Macron sarà il primo partito in Parlamento, cosa che sembra abbastanza scontata al momento, ma se riuscirà o meno a ottenere la maggioranza assoluta. Perché le proiezioni danno Ensemble che conquista fra i 255 e i 295 seggi davanti a NUPES, dato fra i 150 e i 210 seggi. La maggioranza assoluta comunque è fissata a 289 deputati, quindi in realtà sembra abbastanza incerta, quasi più no che sì, la possibilità di Macron di raggiungere questa maggioranza, che gli permetterebbe di evitare di confrontarsi con gli altri gruppi per far adottare i testi dell'esecutivo e quindi per votare le riforme, ad esempio la prima che dovrebbe essere votata sarà quella sulle pensioni, che dovrebbe entrare in vigore fra un anno e che però appunto, molto cambia se Macron avrà o meno la maggioranza assoluta all'interno del Parlamento. Detto ciò, passiamo a parlare dell'ultima notizia del giorno e torniamo a parlare delle conseguenze indirette del conflitto in Ucraina, un tema che abbiamo affrontato più volte. In questo caso andiamo in Chad, dove riporta il quotidiano online Il Caffè Geopolitico che la scorsa settimana è stato proclamato lo stato di emergenza alimentare per via proprio della scarsità di scorte di cereali e dell'interruzione degli approvvigionamenti causata dal conflitto in Ucraina. Il paese in realtà già da tempo versava in una condizione piuttosto precaria, per diverse ragioni. Innanzitutto c'era stato il calo della produttività agricola interna dovuta un po' alla siccità e all'instabilità climatica, quindi diciamo legata all'enorme tema della crisi climatica, un po' alla difficoltà di sostituire i fertilizzanti e i pesticidi che provenivano proprio dall'est europeo. Inoltre pesa attualmente anche la situazione politica, perché nel 2021, forse vi ricorderete, è morto l'ex presidente Idriss Deby e ha lasciato, diciamo, il posto, involontariamente, essendo morto, al figlio, Mahamat Deby, che attualmente è alla guida del cosiddetto Consiglio Militare di Transizione, è imposto una guida piuttosto autoritaria al paese, con politiche repressive verso i vari ribelli che cercano delle autonomie locali e questo ha contribuito al peggioramento della situazione anche alimentare. Tutto ciò, tutte queste cose messe insieme, in realtà già alla fine dello scorso anno causavano una condizione di grave insicurezza alimentare in 970.000 persone, secondo la Banca Mondiale, ma attualmente la cifra potrebbe raddoppiare entro la fine dell'estate, quindi è una situazione piuttosto drammatica, molto drammatica, direi. Il governo a gennaio aveva bloccato le esportazioni di cereali e di semi per provare a far fronte alla situazione drammatica e inoltre aveva negoziato con i partner internazionali aiuti per oltre 500 milioni di dollari, ma queste misure fin qui non sembrano essere minimamente sufficienti e la situazione, che è già drammatica, potrebbe ulteriormente peggiorare. Ovviamente noi continuiamo a monitorarla e a raccontarla. Va bene, detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me La Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa di italiacambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.